Buona giornata e ben ritrovati a Levitico. Oggi farò un po' Mike buongiorno, iniziamo con un quiz. Domanda numero 1, rispondete con vero o falso. Il credente è una persona che dona la decima del suo reddito al Signore, va in chiesa ogni domenica, legge la Bibbia giornalmente, non fuma, non beve e non usa parole sconvenienti. Forse la risposta, come qualcuno ha anticipato, è abbastanza evidente. Provate allora con questa domanda. Il credente è una persona che ha ricevuto Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, dona la decima del suo reddito al Signore, va in chiesa ogni domenica, legge la Bibbia giornalmente, non fuma, non beve, non usa parole sconvenienti. Come? Vero, vero. C'è una piccola, c'è qualcosa che fa la differenza. C'è quella premessa che fa la differenza, che il credente è una persona che ha ricevuto Cristo nella sua vita come Signore e Salvatore. Questo ci introduce al tema di oggi, ovvero qual è il posto delle regole nella vita del credente? Qual è il posto delle regole nella vita cristiana? Qual è il ruolo della legge, come avete visto nel foglietto di presentazione del programma di oggi, nella nostra vita? La maggior parte di noi, spero che sappia, che siamo stati trasportati, come si dice nel Nuovo Testamento, nei luoghi celesti con Cristo, alla destra di Dio, non certo per la nostra obbedienza ad un codice legale, non certo per l'obbedienza a una serie di cose da fare o da non fare. Sappiamo tutti che non possiamo guadagnarci la salvezza, lo abbiamo visto chiaramente la settimana scorsa con il sacrificio di espiazione, dove ci veniva rappresentato l'opera completa di Cristo compiuta sulla croce, il peccato allontanato, la coscienza rinnovata, la possibilità di una nuova vita in Lui. Addirittura sappiamo che la fede stessa è un dono di Dio. La fede stessa che noi abbiamo è un dono che viene dal Signore. Ma il punto rimane, una volta che noi siamo convertiti, che abbiamo accettato Cristo, una volta che abbiamo fatto questa decisione per Lui, come dovremmo vivere? Quali dovrebbe essere la nostra vita? Quale dovrebbe essere la nostra vita? Dovremmo vivere, cioè, secondo una serie di cose che ci dicono questo è lecito, questo non è lecito? Dovremmo avere questo elenco? I nostri studi, o meglio le nostre predicazioni in Levitico, ci hanno portato al capitolo 17. E il capitolo 17, come ho anticipato, è una rottura rispetto a quello che abbiamo fatto, perché dai capitoli da 1 a 16 abbiamo quelle che sono le disposizioni di Dio di grazia per affrontare, per risolvere i problemi di tutti noi creature. Abbiamo visto che Dio chiede ubbidienza, che il popolo non è capace di prestare quell'ubbidienza che Dio richiede, e allora Dio che cosa fa? Si manifesta misericordioso e dà il sistema dei sacrifici per ristabilire un rapporto che era stato interrotto. Ci dà il sacerdozio per chiarirci qual è la nostra posizione davanti a Lui e davanti al prossimo, ci distingue ciò che è puro e ciò che non è puro, e poi ci dà questo giorno dell'espiazione, questo Yom Kippur, questo giorno in cui magnificamente viene rappresentata l'opera perfetta che sarebbe poi stata compiuta da Cristo sulla croce diversi anni dopo. Ma Dio fa qualcosa in più che soddisfare i nostri bisogni. Nella salvezza, fratelli e sorelle, c'è uno scopo. Nella salvezza c'è uno scopo specifico. Nel progetto di salvezza Dio ha stabilito uno scopo. E questo scopo è quello di essere, come Dio aveva detto già al Sinai, quello di conquistarsi un popolo che fosse sua eredità, una nazione santa che gli appartenesse. Questo è il fine per cui Dio ci porta alla salvezza, quello di conquistarsi una nazione santa, un popolo che gli appartiene, un regno di sacerdoti, come abbiamo anche letto. E con la salvezza Dio lavora in questa direzione, quello di farsi un'eredità per se stesso, secondo i suoi propositi. Ma allora, se noi abbiamo questo rapporto speciale con Dio, come dovremmo vivere? Se Dio ci introduce alla salvezza, lo abbiamo visto nei capitoli da 1 e 16, come dovremmo conseguentemente vivere la nostra vita alla luce di questa relazione speciale con Lui? Ecco allora che ci apriamo alla seconda parte del libro di Levitico, i versetti da 17 alla fine. In questi capitoli Dio più volte ci dà una spiegazione chiara di come allora noi dovremmo vivere questa relazione con Lui. Ora, è fondamentale che noi capiamo e comprendiamo il posto delle regole, il posto della legge, in termini più generali, nella nostra vita. È fondamentale per noi come individui, ma è ancora più fondamentale per noi insieme come comunità, perché sarà alla luce delle interpretazioni che noi daremo a brani come quelli che affronteremo nelle settimane che rimarranno sul Levitico, che noi modelleremo la nostra comunità. Un esempio per tutto. Alcune chiese, sparse per il mondo, hanno aperto le loro porte all'omosessualità. Ora, in capitoli come quelli che oggi abbiamo nel nostro programma, 18 e 20 del Levitico, ci sono delle indicazioni chiare da parte di Dio che l'omosessualità non è accettata, non è gradita, non è tollerata. E allora cosa potremmo rispondere a quelle chiese? Potremmo forse dire che stanno deviando rispetto alla scrittura? Una risposta superficiale e di getto io credo che non sia sufficiente. Occorre qualcosa di più elaborato per dare una risposta adeguata. Perché sapete, in Levitico ci sono tante altre leggi e noi dovremmo avere una interpretazione coerente nel dare le risposte. Ad esempio troviamo scritto in Levitico 19:19: non porterai veste tessuta di due diverse materie. Questo significa che il 100% di noi oggi qui presenti sta trasgredendo il comandamento del Signore se prendiamo letteralmente questo brano, perché abbiamo magari tessuti in poliestere e cotone, oppure in lana e fibre sintetiche. Quindi stiamo trasgredendo. Allora capite bene che se noi rispondiamo, ma Levitico dice che l'omosessualità non è accettabile, qualcuno con la sua logica, giustamente, potrebbe rinfacciarci. Ma allora come fai tu a venire qui con una giacca sportiva fatta di lana e poliestere? Non è lo stesso Levitico che ti dice che ti sta condannando? Condanna una e condanna anche l'altra cosa. Capite che allora serve una risposta più profonda. E questo è fondamentale nella vita delle chiese. Ci sono tanti credenti che sono insofferenti rispetto a una comunità locale proprio a motivo delle regole, del si fa o non si fa. E questo determina la qualità della vita che c'è all'interno di una comunità. È molto importante. Allora noi passeremo delle domeniche a capire, due domeniche, questa, mi dispiace la prossima viene un po' più distante, a capire qual è il ruolo della legge. Allora cercherò in primo luogo di capire qual è la spiegazione razionale per la legge, cioè cercheremo di capire qual è l'obiettivo che Dio si pone attraverso il dare la legge al popolo, e cercheremo di farlo guardando un po' al Vecchio Testamento e un po' al Nuovo Testamento per vedere qual è il metodo del Nuovo Testamento stesso rispetto alla legge, perché il Nuovo Testamento introduce, fra virgolette, delle novità in qualche modo. Una volta che avremo comprensione su quello che dovrebbe essere il nostro metodo di affrontare la legge in generale, ritorneremo al Levitico per vedere come affrontare quelle leggi speciali, particolari, minuziose, dettagliate che troviamo in questi capitoli. Non lo faremo, non vi preoccupate oggi, perché se no metteremo troppo carne a fuoco. Oggi cercheremo di capire qual è l'obiettivo. Ci accorgeremo però che nel corso di questo cammino di approfondimento ci accorgeremo che la legge non è una serie di, come dire, di elementi arbitrari, di regole arbitrarie poste da un Dio capriccioso qua e là che il credente deve schivare, saltare, come se fosse una gara d'ostacoli, ma ci accorgeremo che queste regole derivano dalla stessa natura di Dio, dalla stessa natura di Dio. Noi non possiamo dire di essere cristiani e vivere secondo i nostri desideri. Tuttavia, una vita cristiana legalistica sarebbe mortale e contraria alla natura stessa del nostro rapporto con Dio. Allora, noi non possiamo vivere come ci pare e piace, ma allo stesso tempo una vita legalistica, cristiana legalistica, sarebbe mortale e contraria alla stessa natura del nostro rapporto con Dio. L'ho ripetuto. Vediamo allora le ragioni della legge. Quali sono le ragioni della legge? Allora, l'interruzione di cui ho accennato al capitolo 17 di Levitico è simile ad un'interruzione che troviamo in un'altra lettera del Nuovo Testamento, in Efesini. In Efesini, ad esempio, nei capitoli da 1 a 3, Paolo parla di un certo argomento, e nei capitoli da 4 a 6 parla di un approfondimento, di uno sviluppo di quello stesso tema. Così come in Levitico, nei capitoli da 1 a 16, Paolo affronta il tema delle disposizioni di grazia di Dio, nei capitoli da 17 a 27 troviamo il significato concreto di quelle cose. In Efesini Paolo che cos'è che aveva fatto nei primi tre capitoli? Ci aveva detto di quelle che sono le nostre grandi benedizioni che abbiamo in Cristo, ci ha detto di quello che è la nostra posizione in Cristo nei luoghi celesti, siamo stati ricolmi di ogni benedizione spirituale, tutti conosciamo quelle, lo stiamo facendo anche nelle cellule questo studio di Efesini, di questo rapporto speciale. Dopodiché Paolo ci dice di cosa significa nei capitoli da 4 a 6, di cosa significa camminare in modo degno della chiamata che è stata ricevuta dal credente. Questi sono i capitoli 4 a 6 di Efesini, una zoomata di quella che è la grazia di Dio, nelle varie circostanze della vita, nel lavoro, nei rapporti con gli altri, nei rapporti all'interno della Chiesa, all'interno della famiglia, i rapporti di coppia. Questo è. E allo stesso modo vedremo che funziona così con Levitico. In Levitico noi sappiamo che le regole non rappresentano il modo per guadagnarsi il favore di Dio, ma il risultato logico e naturale di quel rapporto che noi abbiamo con Lui. In primo luogo, sia in Efesini che nel Levitico, ci sono le disposizioni di Dio. In primo luogo c'è la grazia, la provvidenza di Dio nei confronti del credente, nei confronti dell'israelita. Dopo viene il comportamento, un comportamento che deriva da quel rapporto. Un comportamento che non è prerequisito a quel rapporto. Non è che noi abbiamo queste disposizioni di grazia perché abbiamo una capacità particolare. Perché? Diciamocelo francamente, perché Dio ha scelto Israele? Perché Dio ha scelto noi? Dio lo dice chiaramente in molte parti della scrittura, non li ha scelti certo per le loro qualità, non li ha scelti certo per la loro capacità, ma neanche per la loro capacità di ascolto ai suoi comandamenti, perché sappiamo benissimo che più volte sono ripresi. Non li ha scelti assolutamente per questo, Dio li ha scelti semplicemente perché li ha voluti scegliere. Che ci piaccia o non ci piaccia, questa è la realtà. Noi siamo le sue creature, noi siamo il suo vaso, e lui è il formatore, e lui è il sovrano. E noi siamo in questo rapporto di dipendenza. Lui ha scelto perché ha voluto scegliere. Per usare la terminologia del Nuovo Testamento, o un'immagine del Nuovo Testamento, Dio ci ha scelto perché stava iniziando a preparare la sposa perfetta per Cristo. Perché stava preparando la sposa perfetta per Cristo. E Dio ci sceglie non in funzione, come dicevo, del nostro comportamento, ma il nostro comportamento deriva, è una conseguenza, una risposta, il giusto atteggiamento a quello che è la sua grazia. E in questi capitoli, dal 17 al 20, ci sono varie volte che vengono ripetute frasi come queste: io sono il Signore vostro Dio. Oppure, siate santi perché io sono santo. E se voi fate caso nella vostra scrittura, nella Bibbia, vedete che in questi brani la parola Signore il più delle volte viene tradotta in maiuscolo, viene scritta in maiuscolo. Questo qui sta a indicare che quella parola in maiuscolo sta traducendo il nome proprio di Dio in israelitico, in ebraico, che era Yahweh. Allora, per sottolineare che cosa questo? Dovrebbe, in italiano si perde perché il maiuscolo non rende tanto la cosa, ma per sottolineare che cosa? La relazione che c'è fra l'Iddio sovrano, l'Iddio del patto, l'Iddio che decide di iniziare una relazione e il popolo stesso. Allora leggete con me alcuni brani, solo che da quelli che sono citati dal 18 al 20, al posto di leggere Signore, voi seguitemi, io leggerò Yahweh. Vedete come viene stressato il contenuto della sovranità del Signore. Levitico 18, abbiamo letto questi brani, versetti da 1 in avanti. Yahweh disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele e di loro, io sono Yahweh vostro Dio, non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono Yahweh, vostro Dio. Osserverete le mie leggi, le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono Yahweh. Nessuno si avvicinerà a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali con lei. Io sono Yahweh. Poi segue una lunga lista di limitazioni sui rapporti sessuali. Versetto 30. Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno dei quei costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi. E non vi contaminerete con essi. Io sono Yahweh, vostro Dio. Dal capitolo 19, versetto 1. Yahweh disse ancora a Mosè, parla a tutta la comunità dei figli di Israele e di loro. Siate santi, perché io, Yahweh, vostro Dio, sono santo. Versetto 3. Rispetti ciascuno sua madre e suo padre, e osserverete i miei comandamenti. Io sono Yahweh, vostro Dio. Non vi rivolgete agli idoli, non fate degli dèi di metallo fuso. Io sono Yahweh, vostro Dio. Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo del tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta. Nella tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli alcini caduti, li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono Yahweh, vostro Dio. Non ti vendicherai e non serberai il rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo tuo come te stesso. Io sono Yahweh. Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né vi farete tatuaggi addosso. Io sono Yahweh. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono Yahweh. Non vi rivolgerete agli spiriti né agli indovini, non li consulterete e non, per non contaminarvi a causa loro. Io sono Yahweh, vostro Dio. Alzati dunque al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono Yahweh. Tratterrete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso, perché anche tu fosti straniero nel paese di Egitto. Io sono Yahweh, vostro Dio. Non commettete ingiustizie né giudizi, né con le misure di lunghezza, né con i pesi, né con le misure di capacità. Avrete bilanci giusti, pesi giusti, efa giusto, in giusto. Io sono Yahweh, vostro Dio. Io vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Osserva dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e mettile in pratica. Io sono Yahweh. L'ultimo ancora, versetto 7 dal capitolo 20. Santificati dunque e siate santi, perché io sono Yahweh, vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le metterete in pratica. Io sono Yahweh e vi santifico. Mi sarete santi, perché io, Yahweh, sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli, perché fosti miei. Quasi suona ripetuto, quasi che stufa questa io sono Yahweh, questa sottolineatura del fatto che Dio è colui che ha iniziato il rapporto, colui che ha iniziato un rapporto speciale, appunto il patto con il popolo. E più volte appunto troviamo questo io sono Yahweh, vostro Dio. Il rapporto esiste, non è messo in discussione, ed è sulla base di quel rapporto appunto che bisogna costruire, è sulla base di quel rapporto che gli israeliti sono chiamati a santità. Ma cosa significa essere santo? Cosa significa io, Yahweh, sono santo? La santità di Dio implica che Egli non può tollerare la malvagità. La santità di Dio implica che Egli non può tollerare la malvagità. Abacuc dirà, tu, che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Abacuc 1,13. Dio è luce e in lui non ci sono ombre. Dio non sceglie di odiare l'iniquità, la malvagità. Dio deve odiare necessariamente la malvagità e l'iniquità, perché questo è nella sua natura. Non è una scelta nelle opzioni di Dio odiare o non odiare la malvagità, altrimenti non sarebbe Dio. Considerate anche queste parole, il profeta Isaia al capitolo 61, poiché io il Signore amo la giustizia, odio la rapina, frutto di iniquità, io darò loro fedelmente la ricompensa e stabilirò con loro un patto eterno. Zaccaria, nessuno trami in cuor suo male alcuno contro il suo prossimo, ma odiate il falso giuramento, perché tutte queste sono cose che io odio, dice il Signore. E ancora Malachia, capitolo 2, poiché io odio il ripudio, dice il Signore, cioè il divorzio, dice Israele. Dio di Israele, chi ripudia, copre di violenza la sua veste, dice il Signore degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non siate sleali. Se apparteniamo a Dio, non abbiamo altre opzioni che quella di essere santi. Questa è la ragione per quale noi dovremmo avere un comportamento santo. Questa è la ragione per la quale noi dovremmo amare la legge. Perché se amiamo il Signore, allora ameremo anche la sua legge, che non è altro che una manifestazione dettagliata della sua natura. Il salmista lo dice chiaramente. Oh, quanto amo la tua legge, e la mia meditazione di tutto il giorno. Salmo 119, versetto 97. Il punto è che molti degli israeliti avevano frainteso questo. Avevano incominciato a deviare pensando che cosa? Pensando di potersi guadagnare la salvezza attraverso un ascolto, un'obbedienza esteriore ad una serie di regole e, se necessario, supportate dal sistema sacrificale. Così se qualcosa va male, comunque ammazzo un toro, spargo un po' del sangue ed è tutto sistemato. Ma questo è sbagliato. Questo è l'atteggiamento che non va bene, che Dio dice che non va bene. La visione del Vecchio Testamento, sulla legge è questa. Dunque, la legge non è una serie di ostacoli casuali, sparsi da Dio qua e là, che il suo popolo deve superare per poter accedere alla sua presenza. Piuttosto, la legge è la rivelazione del carattere di Dio, mostrandoci come il popolo che Lui ha scelto dovrebbe vivere quella chiamata. La legge presuppone un rapporto intimo con Dio, non è il modo per guadagnarsi quel rapporto. Questa è la visione del Vecchio Testamento. Altrimenti che senso avrebbe il rimprovero di Dio quando facevano dei sacrifici che erano esteriorità e basta, ritualità e basta, senza capirne il contenuto interiore, intrinseco di quell'atto? Quindi la legge non è qualcosa di così arbitrario, ma è il frutto della manifestazione della volontà, del carattere di Dio. E la visione del Nuovo Testamento si discosta da questa? La visione del Nuovo Testamento rispetto alla legge qual è? Possiamo dire con tranquillità che la visione del Nuovo Testamento sulla legge è in linea con quella del Vecchio Testamento. Non è stata stravolta in modo alcuno. Guarderemo quattro brani del Nuovo Testamento che ci aiutano a capire questo. Il primo è quando Gesù afferma chiaramente che la legge non ha una portata temporale limitata. Cioè non è che la legge dura per un tempo e poi basta. No, la legge dura in eterno. E lo troviamo in Matteo, al capitolo 5, versetti da 17 a 19, quando leggiamo: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. La legge deve sussistere nel tempo. La legge non può cessare, perché sarebbe annullare, come dire, il carattere di Dio. Abbiamo detto che la legge è una rivelazione del suo carattere, ed è questo il contenuto del Nuovo Testamento. Ma Gesù porta avanti un po' la cosa dicendo che cosa? Che noi non dovremmo avere un tipo di approccio legalistico, appunto, non dovremmo avere un approccio superficiale simile a quello che avevano scribi e farisei, i quali erano zelanti nell'osservare formalmente alcune prescrizioni. Gesù vuole un qualcosa in più, cioè vuole che cogliamo il perché, quel perché che abbiamo già anticipato anche nel Vecchio Testamento, delle regole della legge. Ed ecco allora che troviamo un secondo brano che ci può aiutare, ed è in Giovanni 14, sono ultimi atti del nostro Signore, e lui dice, parlando della legge, questo. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi siete in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui. Poi versetto 23 dice, Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio l'amerà. E noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Questo brano che cosa sta facendo? Ci sta portando un attimino avanti, perché non solo ci fa capire la relazione che deve esserci noi con la legge, il fatto che la legge manifesta la natura stessa di Dio e noi dobbiamo amarla perché amiamo il nostro Signore e quindi la sua parola, la sua legge, ma ci dice qualcosa di più. L'autore sottolinea, Giovanni, che cosa? Il rapporto particolare che c'è adesso fra noi e Dio e fra noi e la legge, quando dice che noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. C'è questa ubbidienza che adesso è legata ad un elemento ulteriore, la dimora, l'essere, come dire, posseduti, non mi piace la frase, comunque lo dico, l'essere così posseduti da Dio, appartenere totalmente a Lui, essere ripieni di Lui. C'è questo elemento ulteriore che rafforza questa specialità, questa qualità del rapporto che esiste. Vedete che il rapporto del Nuovo Testamento rinforza quanto abbiamo visto del Vecchio? Gesù non sta dando una serie di liste da obbedire, ma ci sta portando a un livello superiore, e questo livello superiore non è altro che il diventare, come troviamo nel Nuovo Testamento, simili a chi Lui è, immagine del suo figliuolo, l'obiettivo verso cui ci stiamo muovendo, l'essere appunto che cosa? La sposa perfetta per Cristo, senza macchie e senza difetto, l'obiettivo che abbiamo dichiarato all'inizio con il proposito della salvezza che Dio sta portando avanti. Dio si sta salvando alla sua gloria per crearsi una nazione santa. Ci stiamo muovendo lungo quella direttrice, siamo sempre in linea. Un'altra affermazione di Gesù, di alcuni giorni prima di quella che abbiamo letto in Giovanni, ci aiuta ancora in questo tema. E in Matteo 22 appunto leggiamo, Matteo 22 versetti dal 35 in avanti, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova, maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Qual è il maggiore dei maggiori? Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Caspita, cosa avreste risposto voi? Qual è il maggiore? Cos'è il peccato più terribile? L'omicidio? La pedofilia? L'omosessualità? Quale sarebbe stato il vostro elenco? Io penso che avrei fatto di getto un elenco. Eppure Gesù sta portando su un piano superiore la cosa. Gesù sta dicendo, ama Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Il prossimo che è simile, amalo come te stesso. Perché? Perché l'amore è l'adempimento della legge, perché questo ci rivela il carattere stesso di Dio. Se noi amiamo Dio, non dobbiamo più preoccuparci dell'obbedienza alla legge, nel senso che non è che ce ne fregheremo, ma sarà naturale. Sarà naturale ricercare ciò che è coerente con quello che tale amore significa, perché sarebbe incoerente dire di amare Dio e avere una vita che va per i fatti propri. Sarebbe incoerente, ma se stai amando realmente Dio, allora ti stai muovendo nella piena ubbidienza della legge del Signore. E fra l'altro, questa risposta di Gesù non è altro che una citazione di quello che leggiamo in Levitico 19. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e il prossimo con tutta la tua mente. È proprio una citazione del Levitico 19. Come quarto brano del Nuovo Testamento per aiutarci in questo cammino di comprensione del perché della legge, vorrei portarvi in Galati, In Galati è un libro che parla ampiamente della legge. Cos'era successo? Che alcuni cristiani ebrei, giudeizzanti, erano arrivati in Galazia, nei territori dei Galati, ed erano venuti con delle idee particolari, idee secondo le quali non era più sufficiente per questi gentili, cioè per questi credenti non giudei, semplicemente avere fede in Cristo, così come era stato il Vangelo loro annunciato, ma occorreva qualcosa in più, occorreva l'obbedienza alla legge, a dei nobiluni, alla circoncisione, a qualcosa che apparteneva al mondo ebraico, alla tradizione ebraica. E Paolo si trova a correggere questo errore dicendo: calma, perché questo non è il Vangelo, non è affatto il Vangelo, è qualcosa di diverso. Noi non abbiamo questa necessità di dover obbedire a queste cose che erano state stabilite per un tempo da Dio per il popolo di Israele. E Paolo lo fa capendo chiaramente che cosa? Parlando della nostra libertà in Cristo. Provate a leggere i primi capitoli di Galati. Che cos'è che parlano i primi capitoli di Galati? Della nostra libertà in Cristo. Libertà in Cristo, libertà da queste cose aggiunte, libertà da questi fronzoli rispetto alla centralità del Vangelo che è la croce e la sufficienza del sacrificio di Cristo per noi. Sono cose che non servono, sono cose che non ci danno nulla di più. Però avendo parlato di questa libertà, non è che Paolo dice, boh, adesso siamo liberi, facciamo quel che vogliamo, no? Ancora una volta troviamo la correzione e l'applicazione giusta. E così nel capitolo 5 al versetto 13 leggiamo: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quell'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, poiché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, di modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne e le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. Non vi ingannate, non si può beffare Dio. Poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Poiché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dello Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. In Cristo siamo liberi. In Cristo siamo liberi. La nostra posizione non dipende, cioè, dalla nostra obbedienza. Questa è la traduzione. La nostra posizione è nei luoghi celesti in Cristo, siamo stati benedetti con Lui, da Dio Padre, per la sua misericordia, e non dipende dalla nostra obbedienza. Questa è la nostra libertà, questa è la nostra libertà. La nostra posizione è sicura, realmente siamo liberi, ma la nostra libertà non implica la nostra indisciplinatezza. La nostra libertà non implica l'assenza di autocontrollo, la nostra libertà non implica quel che vogliamo. Far quel che vogliamo, lo abbiamo letto, e c'è una lunga lista di cose da fare e di cose da non fare, ma non fine a se stessa, non fine a se stessa, e non come mezzo per guadagnarsi la salvezza, o come dire, questo c'è, boh, ok, sono a posto. Perché? Perché noi abbiamo una visione della legge di questo tipo, noi pensiamo che la legge sia, come dire, il limite oltre il quale non andare. Se oltrepasso, se faccio questo, sto peccando. Ma non è questo, o quantomeno non è solo questo l'obiettivo della legge. Non è solo questo l'obiettivo della legge. Paolo ci dice che noi adesso siamo dimora dello Spirito. Lo Spirito Santo è in noi e produce un frutto prezioso che ci aiuta a sviluppare il carattere di Dio. Che ci aiuta a sviluppare, cioè, quell'amore che abbiamo per Lui. Ci aiuta a sviluppare e a concretizzare quell'amore che abbiamo per Lui in cose concrete, perché noi possiamo dire amiamo Dio così a parole, come lo sto dicendo io adesso, e basta, oppure lasciare che lo Spirito produca in noi quel frutto di quell'amore che abbiamo per Lui, che si manifesta in una dichiarazione verbale, ma in azioni concrete, che sono quelle cose che sono i frutti dello Spirito, gioia, amore, pace, eccetera, eccetera, contro le quali non c'è legge. E difatti Paolo lo dice chiaramente, versetto 23, contro queste cose, cioè contro il frutto dello Spirito, non c'è legge. Esso è l'adempimento. Se noi camminiamo con lo Spirito, il nostro carattere sta diventando progressivamente il carattere di Dio e stiamo adempiendo la sua legge. Così la visione del Vecchio Testamento, come anche la visione del Nuovo Testamento, coincidono, sono identiche. La legge non è il mezzo per conquistarci la salvezza, ma il derivato, come dire, il frutto di quella che è la nostra relazione particolare con Cristo. Certo, il Vecchio Testamento lasciava inadempiuto un punto, e cioè come poter vivere concretamente questo rapporto particolare con Dio. Era un po' difficile per loro, e da qui allora la minuziosità delle regole, che dovevano servire come una pista che Dio dava per dire ecco cosa significa nelle varie circostanze della vita vivere, essere una nazione santa. Noi abbiamo un grosso vantaggio rispetto ai nostri fratelli del Vecchio Testamento, che è quello di avere Cristo come esempio e di avere lo Spirito, la dimora dello Spirito in noi per trasformarci. Noi veniamo definiti il Tempio dello Spirito Santo, il luogo dove Egli dimora. Dio ci ha chiamati e in questo modo ci rende anche capaci, ci dà le forze di poter vivere come Lui vuole. Così la nostra chiamata è a diventare simile a Dio, non secondo i nostri sforzi, ma secondo quel frutto che lo Spirito produce nella nostra vita. Non vorrei essere frainteso come un po' esoterico quest'oggi, chissà che cosa sta dicendo, ma lo dice la Scrittura questo, che il frutto lo Spirito porta un frutto, ed è questo nella nostra vita. Noi non facciamo questo, cioè quello di essere trasformati semplicemente evitando il male. Questo è un lato della medaglia, ma c'è anche un aspetto positivo, che è quello che sviluppando vite che appunto manifestano questi frutti dello Spirito, vite che sono caratterizzate da amore, pace, gioia, bontà, grazia, fedeltà, autocontrollo, perché queste, tutte queste cose sono l'adempimento della legge, e contro queste cose non c'è legge. Nella prossima predicazione noi allora ritorneremo in Levitico. Oggi spero che è stato un po' più pesante come predicazione, me ne rendo conto perché è un po' più da studio quest'oggi. Abbiamo compreso, spero, quello che è il metodo di approccio del Nuovo e del Vecchio Testamento alla Scrittura, cioè quello che è una rivelazione del carattere di Dio ed un voler manifestare questo rapporto particolare che noi abbiamo con Lui, rapporto unicamente fondato sulla sua grazia. Quindi nella prossima predicazione torneremo su questi capitoli di Levitico per capire allora perché queste disposizioni particolari, cioè cercare, date queste premesse, dato questo metodo, come possiamo far nostro, cioè come rispondere a chi ci sta dicendo che stiamo peccando se abbiamo un tessuto misto addosso, come rispondere, come affrontare temi come quello. Per oggi vorrei che facessimo però nostro questo punto, il perché della legge. Non guardiamo appunto alla legge come il limite oltre il quale non andare, solamente. Non pensiamo alla legge come quel punto che ci dice se oltrepasso questo, pecco. Certo, fa anche questo, ci segnala, perché perché dove c'è legge c'è anche giudizio, c'è conoscenza del peccato, ci segnala quella che è la nostra condizione. Ma questo è un approccio moralistico, sarebbe un approccio riduttivo a quella che è la finalità della legge stessa, a quello che è il prezioso della legge stessa. Se noi facessimo così, non credo che saremmo capaci di poter dire una frase come quella del salmista: oh, quanto sono dolci le tue parole per me. Se il nostro approccio è questo, difficilmente avremo queste parole sulle nostre labbra rispetto alla legge. Il legalismo non è cristianesimo. Il cristiano non è qualcuno che vive secondo appunto una serie di cose da fare o da non fare. L'abbiamo visto con il quiz iniziale e siete stati bravi a rispondere giustamente. La prevenzione di certi comportamenti non è sufficiente a essere una chiave di lettura della vita cristiana. Se così fosse, avremmo una concezione errata della salvezza. Capiamo realmente che cosa significa essere salvati? Dio non si ferma alla punizione del peccato e alla liberazione da quella punizione. Dio ci innalza a sedere nei luoghi celesti in Cristo. Dio intende trasformarci nella sposa perfetta per Cristo, senza macchia, senza difetto, senza corruzione. Dio intende prendere gloria dal disordine che c'è in noi e nel mondo decaduto, trasformandoci a sua immagine e somiglianza. E questo è il suo obiettivo, è lo strumento attraverso il quale può farlo, è la sua parola, nient'altro che la rivelazione del suo carattere, della sua stessa natura. Le due cose corrono insieme, la parola e l'azione. La parola, la legge e il comportamento che deriva da un allineamento a quello. Pertanto manteniamo il nostro invito, il mio invito quest'oggi è quello di mantenere il passo dello Spirito. Non essere soddisfatto di vivere, cioè secondo delle regole, questo sì o questo no, ma aspira a diventare come Dio. Aspira a quel di più a cui Gesù Cristo ci chiama, a non essere con una giustizia che è come quella dei farisei e dei pubblicani, sì, sua immagine, perché questa è la nostra chiamata. Inchiniamo il nostro capo.